Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao, è sempre una gioia essere di nuovo a questo microfono e presentarvi una nuova puntata del libro più letto. Poi ascolteremo anche Enzo che sinceramente ci sta veramente parlando di cose, almeno a me rallegrano il cuore, spero anche a voi. Il nostro brano della serata si intitola Cartoons e ce lo canta Chris Rice.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
In a whole new way. Yeah, I was thinking the other day, what if cartoons got saved? They start singing praise in a whole new way. Yeah, yeah. Here's what I mean, listen to folks. Fred and Wilma Flintstone sing Yabba Dabba Luya. Scooby-Dooby-Doo-Yah. And the Jetson dog named Astro. Cause I was singing the other day, what if cartoons that say they start singing praise in a whole new way. Yeah, yeah. Teenage Mutant Ninja Turtles, Cowabunga, and there's Kermit the Frog here singing Hi Ho Hallelujah. And that little bald guy Elmer Fudd, Hallelujah. Cause I was singing the other day, what if cartoons got saved? They start singing praise in a whole new way. Oh, that big old moose and his friend Rocky. Boom, hallelujah. And our favorite bear named Yogi.
Hey, boo, 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 hallelujah.
And there's all those little blue guys, and they sing, hallelujah. I'm not an animaniac, but there's a lot of praising to do when cartoons weren't made for that. It's our job, yeah, yeah. So let's sing hallelujah. All the guys sing with me. Here we go. Hallelujah. Ladies, echo.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Go.
Hallelujah.
Yabba dabba doo-ya.
Il libro più letto. conduce in studio Enzo Di Salvia.
Bentornati carissimi amici ascoltatori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Oggi mercoledì, terza sera che stiamo insieme nel nostro studio del Deuteronomio. Ieri, mi auguro che ci abbiate seguito, ieri siamo arrivati alla parte centrale del patto che Dio fece con Israele. Abbiamo detto che questo patto è senza nessun se, quindi senza condizioni. Leggiamo da questo patto proprio in Deuteronomio al capitolo 30, i versetti che vanno dall'11 al 14. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è di là dal mare perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Nota che versetti 12 e 13 di Deuteronomio 30, che abbiamo appena letto, vengono citati dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani. Invece, la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo: chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo. Né: chi scenderà nell'abisso? Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Vi ricordo, quindi, parole citate in Romani, al capitolo 10, nei versetti che vanno dal 6 al 10. Paolo non sta dicendo che queste parole le cita, le dice Mosè, ma è la giustizia che viene dalla fede, come abbiamo letto prima, a farlo. Paolo qui non sostituisce la fede con la legge. Il passo in Deuteronomio è profetico e parla del giorno in cui Israele tornerà da Dio con tutto il suo cuore e la sua anima, e lo vedremo al capitolo 33, nel versetto 10. Guarda avanti al nuovo patto che Dio farà con Israele. Leggiamo dei passi scritti nel libro del profeta Geremia e nell'Epistola agli Ebrei. Dice Geremia 24 al versetto 7: darò loro un cuore per conoscere me che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Un altro passo di Geremia al capitolo 31, versetti 31 fino al 33, dice così: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. E in Ebrei, al capitolo 8, versetto 8, troviamo queste parole: infatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. Cristo è colui che istituisce questo nuovo patto che è ancora nel futuro. La giustizia che viene dalla fede è testimoniata dalla legge e dai profeti. Nel frattempo non è necessario ascendere in cielo per portare giù Cristo. Lui è già venuto una volta ed è morto. Non è necessario risuscitarlo dalla morte. Lui è già risuscitato dalla morte. Gli israeliti hanno avuto la legge per 1500 anni e la conoscevano come un rituale che però non aveva portato giustizia, non aveva portato rettitudine. La legge era stata data a loro, non era qualcosa di lontano, e Cristo era venuto tra di loro. Egli morì e risuscitò in mezzo a loro. la giustizia che viene dalla fede. Questa giustizia era a loro disposizione, così come lo è per noi, dato che è stata predicata attraverso i secoli. La legge testimoniava entrambe le cose, la giustizia per legge e anche la giustizia per fede. Non troviamo i comandamenti in Deuteronomio al capitolo 30, ma il comandamento. La giustizia che viene dalla legge non aveva portato la salvezza, ma la giustizia che viene dalla fede, quella sì. Un accurato esame del passato in Deuteronomio 30 rivela che Paolo non dà una spiegazione del testo, ma che sta facendo un'applicazione del passo. Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 15 al 20 da questo capitolo 30 di Deuteronomio. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo la sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Di nuovo, Dio mette in risalto che la loro permanenza nel paese sarà determinata dalla loro obbedienza. Il Signore spiega la loro storia e dice che usciranno dal paese se disubbidiranno. Ma Dio promette di riportarli indietro e loro non ne usciranno mai più. Perché? Perché Dio farà valere il suo patto. Lui li riporterà indietro, così loro li ubbidiranno. È esattamente così con noi. Dio ci chiede di avere fiducia nel Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore. Dopo di questo, Egli ci parla di ubbidienza. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. È detto in Giovanni, al capitolo 14, versetto 15. Posso ripetere ancora che amore ed ubbidienza è il grande tema del Deuteronomio. Se questo era molto importante per i figli di Israele, quanto importante lo è per te e per me in questi giorni di grazia in cui abbiamo ricevuto così tanta luce in più? Siccome ci è stato dato di più, la nostra responsabilità è maggiore. Una delle cose per le quali pregare di più è di poter essere vicino al Signore oggi. Oh amica, amico, dobbiamo restare vicini al Signore Gesù Cristo. Quanto è importante. Amore e obbedienza come risultato della nostra comunione con Lui. Ora, nel capitolo 31, quindi arrivando a questo nuovo capitolo, arriviamo all'ultima sezione del libro del Deuteronomio. Qui troviamo le ultime parole di Mosè. È un elogio funebre per Mosè e va dal capitolo 31 fino al 34. Inizia con il quinto discorso che Mosè fece ai figli di Israele e che viene riportato in questo libro. Ci avviciniamo alla fine della vita di Mosè. L'intera Bibbia, fino a questo punto, è stata scritta, pensate, da Mosè e in gran parte riguarda lui, Mosè. È stata una persona chiave sin dai tempi in cui uscirono dal paese d'Egitto. Lui si è preoccupato di Israele per 40 anni e ci ha lasciato un resoconto di 120 anni di vita. Ora si sta preparando a morire. Leggiamo i versetti dall'1 al 6 da Deuteronomio, capitolo 31. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Disse loro: «Io ho oggi 120 anni, non posso più andare e venire, e il Signore mi ha detto: tu non passerai questo Giordano. Il Signore, il tuo Dio, sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni, e tu possederai il loro paese. E Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorei, che egli distrusse con il loro paese. Il Signore le darà in vostro potere, e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà». Nota le affermazioni che Mosè fa su di sé. Sta invecchiando. Noi tutti stiamo invecchiando e la maggior parte di noi non vivrà per 120 anni. Quando ci incamminiamo verso quel periodo della vita, non siamo più tanto vitali e insostituibili per quanto riguarda il programma di Dio. Mosè non è essenziale per portare Israele nella terra promessa. Dio gliel'aveva detto molto chiaramente che una nuova persona avrebbe guidato il popolo al di là del fiume Giordano e nel paese. Mosè non sarà più a lungo il condottiero. Non era stato Mosè a scegliere Giosuè per succedergli nella guida del popolo, ma Dio. Forse Mosè non avrebbe scelto Giosuè come suo successore, forse avrebbe preferito Caleb. Essendo Mosè un essere umano, forse avrebbe scelto uno dei suoi figli. Era questo il modo in cui agivano i faraoni in Egitto, e sarebbe stato naturale per Mosè fare la stessa cosa. Ma Dio scelse Giosuè. Scelse Giosuè per guidare il popolo attraverso il Giordano. Mosè non è più indispensabile. Questa è una grande lezione per noi. Ci insegna che nessuno di noi è insostituibile per il programma di Dio. Dio usa ogni persona a suo tempo, ma quando il tempo per quella persona è finito, il lavoro di Dio va avanti ugualmente. Possiamo pensare di essere essenziali, indispensabili, ma non lo siamo. Quando viene il momento per noi di metterci da parte, Dio farà venire qualcun altro al nostro posto. Questo è ciò che sta succedendo a Mosè proprio ora. Egli incoraggia questo popolo a non temere le tribù nemiche che sono nel paese. Avrai notato che incoraggia questa generazione più volte, dicendo loro di entrare in quel paese. Mosè era passato attraverso l'esperienza di Cades Barnea. Aveva visto la vecchia generazione cambiare idea e ritornare nel deserto. Così Mosè incoraggia maggiormente questa nuova generazione ad entrare, assicurandoli che Dio li guida in questo cammino. Una volta incoraggiato il popolo, vediamo cosa fa Mosè nei versetti che vanno dal 7 all'8. Lo scopriremo leggendo dal capitolo 31 di Deuteronomio. Poi Mosè chiamò Giosuè e in presenza di tutto Israele gli disse: «Sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non perderti di animo». Mosè fa una cosa buona, così dovrebbe sempre essere fatto. Egli incoraggia Giosuè davanti al popolo. Incoraggiando Giosuè, incoraggia anche il popolo e fa sapere in modo ufficiale anche a loro la scelta fatta da Dio. La lezione imparata da Mosè è la stessa che anche Isaia doveva imparare. Il 6° capitolo di Isaia inizia: «Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono». Dice proprio così Isaia 6 al versetto 1. Povero Isaia, Uzia era stato un buon re e ora, che era morto, Isaia pensava che le cose sarebbero andate male. Un altro re sarebbe venuto e la nazione sarebbe finita male. Ma cosa trovò quando andò nel Tempio? Lui trovò che era Dio ad essere sul trono, che il vero re di Israele e di Giuda era ancora sul trono. Lui non era morto, lui non era nemmeno ammalato. Isaia imparò che nonostante che Uzia fosse morto, Dio era ancora vivo.
Stiamo leggendo il libro più letto.
Proseguiamo la lettura con i versetti dal 9 al 13 da Deuteronomio, capitolo 31. Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti, figli di Levi, che portavano l'arca del patto del Signore, e a tutti gli anziani di Israele. Mosè diede loro quest'ordine: alla fine di ogni settennio, al tempo dell'anno del condono, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore, Dio tuo, nel luogo che Egli avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, in modo che Egli la oda. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il Signore, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E i loro figli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, la udranno e impareranno a temere il Signore, il vostro Dio. Tutto il tempo che vivrete nel paese del quale voi andate a prendere possesso passando il Giordano. Ti ricorderai senz'altro che il Deuteronomio iniziò proprio così. Queste sono le parole che Mosè rivolse a. Ci sono circa 8 discorsi di Mosè dati a voce, poi messi per iscritto nel libro. Mosè scrisse la legge. Come forse sai, c'è una teoria secondo cui non è possibile che Mosè sia l'autore di questi libri, ritenendo che il Pentateuco sia un documento storico compilato poco prima del 400 a.C. L'argomento per questa teoria era che ai tempi di Mosè non sarebbe esistita la scrittura. Poi degli archeologi hanno trovato che la scrittura esisteva già molto prima dei giorni di Mosè, e ora questa teoria viene ancora sostenuta da chi preferisce credere che la predizione del declino di Israele dopo l'entrata nel paese, così accurata, sia stata scritta come storia anziché come profezia. Mosè affidò ai Leviti gli scritti relativi alla legge con uno scopo ben preciso, oltre che per la sua conservazione. Doveva essere letta con una certa frequenza e tramandata di generazione in generazione. In modo particolare, ogni 7 anni, in occasione della festa delle capanne, quando tutto il popolo sarebbe stato presente al santuario, si doveva leggere la legge. Tutto il popolo, compresi i bambini e gli stranieri presenti tra loro. Lo scopo era che imparassero a conoscere, imparassero a temere, a ubbidire a Dio. Inoltre, Mosè si prepara a passare le consegne al suo successore Giosuè. Leggiamo i versetti dal 14 al 18 da Deuteronomio, capitolo 31. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, il giorno della tua morte si avvicina. Chiama Giosuè e presentatevi nella tenda di convegno perché io gli dia i miei ordini». Mosè e Giosuè dunque andarono e si presentarono nella tenda di convegno. Il Signore apparve nella tenda in una colonna di nuvola, e la colonna di nuvola si fermò sopra l'ingresso della tenda. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri, e questo popolo andrà a prostituirsi seguendo gli dei stranieri del paese nel quale sta per entrare. Mi abbandonerà e violerà il patto che io ho stabilito con lui. In quel giorno la mia ira si infiammerà contro di lui, e io li abbandonerò, nasconderò loro il mio volto, e saranno divorati. Molti mali e molte angosce piomberanno loro addosso. Perciò in quel giorno diranno: questi mali non ci sono forse caduti addosso perché il nostro Dio non è in mezzo a noi? In quel giorno io nasconderò del tutto il mio volto, a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei». Forse molti pensano di essere diversi dai figli di Israele e dicono: «Noi non ci allontaniamo da Dio». Ma sai che il Signore Gesù disse la stessa cosa riguardo alla Chiesa? Infatti in Luca 18, al capitolo 8, egli disse: «Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» Giosuè è chiamato ad assistere a ciò che Dio stesso deve dire a Mosè. La sua presenza, la presenza di Dio, si rivela attraverso la colonna di nuvola all'ingresso della cosiddetta tenda del convegno, il luogo in cui Dio si incontrava con l'uomo. Dio dice subito che nel futuro ci saranno nel popolo problemi molto seri di infedeltà e lui, il Signore, dovrà volgere altrove il suo sguardo. Insegnerà quindi un modo per fare breccia nel cuore e nella mente del popolo. Leggiamolo nei versetti dal 19 al 22 di Deuteronomio, capitolo 31. Scrivetevi dunque questo cantico e insegnatelo ai figli di Israele. Mettetelo loro in bocca affinché questo cantico mi serva di testimonianza contro i figli di Israele. Quando li avrò introdotti nel paese che promisi ai loro padri con giuramento, paese dove scorre il latte e il miele, ed essi avranno mangiato, si saranno saziati e ingrassati, e si saranno rivolti ad altri dei per servirli, e avranno disprezzato me e violato il mio patto, e quando molti mali e molte angosce saranno piombati loro addosso, allora questo cantico testimonierà contro di loro, poiché esso non sarà dimenticato e rimarrà sulle labbra dei loro discendenti. Infatti, io conosco quali sono i pensieri che essi concepiscono anche ora, prima che io li abbia introdotti nel paese che giurai di dare loro. Così Mosè scrisse quel giorno questo cantico e lo insegnò ai figli di Israele. La musica è un fattore molto importante. Siamo tutti molto influenzati dalla musica e dal canto. Molti sforzi si fanno per attirare la gente più vicino al Signore Gesù attraverso proprio la musica. Questo canto doveva essere qualcosa da tramandare e servire di incoraggiamento nei momenti di difficoltà, di sconforto dovuto al peccato dei figli di Israele. Questo canto farà tornare loro in mente la posizione da cui si erano allontanati. Vedremo questo canto scritto da Mosè proprio nella trasmissione di domani. Quindi a questo punto non vedo che il tempo a mia disposizione sta ancora una volta terminando. Non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e mi raccomando, ci sentiamo domani. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800-955-914. 800-955-914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.